Ciao e ben ritrovato o ben ritrovata, a dirlo meglio. Io sono Nadia Guzzo e oggi entriamo nel vivo della comunicazione sul lavoro con un tema che riguarda chiunque collabori con altri. Parliamo di delega, quella cosa che dovrebbe semplificarti la vita e invece spesso la complica. Ti è mai capitato di delegare un compito e poi ritrovarti a rifarlo tu perché tanto faccio prima? O di chiedere qualcosa a un collaboratore e vederlo eseguire tutto, tranne quello che intendevi davvero? O ancora, hai mai sentito quella vocina nella testa che dice: se lo chiedo così sembro troppo autoritario? Oppure, se lo chiedo così non mi prenderà sul serio? Ecco, se anche solo una volta hai pensato: è più facile farlo da solo che spiegarlo, questo episodio è per te. Perché delegare bene non è una questione di avere o meno fortuna, non è una questione di trovare le persone giuste, è una questione di comunicazione, di come chiedi, di quanto contesto dai, di quanta fiducia trasmetti. Il problema è che molti di noi oscillano tra due estremi. Da una parte c'è il dittatore, quello che ordina senza spiegare, controlla ogni virgola, non lascia spazio. Dall'altra c'è il supplicante, quello che chiede scusa per chiedere, si giustifica continuamente, ha paura di sembrare troppo esigente. E nel mezzo, in quel punto perfetto dove sei chiaro e rispettoso, fermo e aperto, esigente ed umano, ecco, lì pochi ci arrivano. Ma oggi ci arriveremo insieme, perché delegare bene è un'arte e come tutte le arti si può imparare. Partiamo dalle basi. Perché delegare è così complicato? Ci sono almeno tre paure che sabotano la delega ancor prima che tu apra bocca. Paura 1. Se delego, perdo il controllo. Questa è la paura più comune, soprattutto per chi è abituato a fare tutto da solo. Pensi, se lo fa qualcun altro potrebbe sbagliare, e poi la responsabilità è comunque mia. E allora cosa succede? O non deleghi affatto e ti ritrovi sommerso di lavoro, oppure deleghi, ma poi controlli ogni passo, ogni decisione, ogni virgola. E il collaboratore si sente soffocato, non ha spazio per ragionare, esegue ma non cresce. E tu? Tu non hai davvero liberato tempo, hai solo spostato il lavoro da fare a controllare. Ma c'è un dato interessante. Secondo uno studio del MIT, i team che ricevono autonomia decisionale commettono meno errori rispetto a quelli microgestiti. Perché? Perché quando le persone sentono di ricevere fiducia, si assumono la responsabilità. Quando invece si sentono controllate, eseguono meccanicamente e gli errori aumentano. Paura 2. Se chiedo troppo, sembrerò arrogante. Questa è la paura opposta a quella che abbiamo visto prima. Non vuoi sembrare il capo autoritario, non vuoi mettere pressione, non vuoi essere quello che comanda. E allora cosa fai? Chiedi con mille scuse. Scusa se non ti dispiace, potresti quando è un attimo, se non è troppo di disturbo. Oppure mascheri la richiesta da domanda. Ti andrebbe di occuparti di questo progetto? E il collaboratore si chiede: è una richiesta o un suggerimento? Posso dire di no? Risultato? Confusione e ambiguità. Paura 3. Se delego, sembrerò incompetente. Questa è la paura più subdola. È la paura di pensare che se chiedo aiuto, gli altri penseranno che non sono capace. Se non faccio tutto io, perderò valore. E allora ti tieni tutto per te, anche quando sei al limite, anche quando sarebbe più intelligente dividere i compiti. Ma la verità è che delegare non è segno di debolezza, è segno di intelligenza strategica. Perché nessuno può fare tutto, e chi ci prova finisce per fare tutto, ma male. Riconosci qualcuna di queste paure? Magari tutte e tre, a seconda del giorno e della situazione? È normale, ma oggi vediamo come superarle. Prima di vedere come delegare bene, vediamo cosa non fare. Ecco i 5 errori più comuni che trasformano la delega in un disastro. 1. Dare ordini senza contesto. Fai questo report entro venerdì. Fine. Nessuna spiegazione, nessun perché, nessun contesto. Il collaboratore esegue, ma non ne capisce il senso. E quando non capisci il senso, lavori in automatico. Non porti valore, non proponi idee, non ti senti parte del progetto. Esegui e basta. Secondo Daniel Pink, autore di Drive, uno dei 3 pilastri della motivazione intrinseca è lo scopo. Le persone, cioè, hanno bisogno di capire perché stanno facendo qualche cosa. Se glielo togli, togli loro anche la motivazione. 2. Delegare solo il compito, non l'autonomia decisionale. Fai questo, ma prima dimmi come pensi di farlo e poi ci confrontiamo ad ogni passo. Questo non è delegare, perché stai dando il compito, ma non la libertà di portarlo a termine a modo suo. Il collaboratore lo sente, si sente un esecutore, non un professionista. Non cresce, non impara, non si prende la responsabilità, perché tanto sa che deciderai tu. 3. Essere vaghi su aspettative e scadenze. Quando puoi, dai un'occhiata a questa cosa. Quando puoi, potrebbe voler dire mai. Dai un'occhiata, non fa capire quanto è importante. È prioritario o può aspettare? Questa cosa, cosa esattamente? La vaghezza crea confusione e la confusione crea errori, ritardi e frustrazione. Se non sei chiaro tu, non puoi aspettarti che l'altro lo sia. 4. Delegare e poi riprenderti tutto. Deleghi un progetto, il collaboratore inizia a lavorarci e poi, perché ti sembra che non stia andando come vorresti, o perché ti viene l'ansia, o perché tanto faccio prima io, quel progetto te lo riprendi. Sai cosa comunichi quando lo fai? Non mi fido di te, non sei capace, era inutile che ci provassi. E la prossima volta che delegherai a quella persona, non ci metterà impegno, perché avrà imparato che tanto, alla fine, lo farai tu. 5. Non dare feedback durante il processo. Tu deleghi, il collaboratore lavora, poi consegna, e lì, solo lì, scopri che ha fatto tutto sbagliato. Perché non hai fatto un check intermedio? Delegare non significa lancio il sasso e nascondo la mano. Significa ti do il compito, ti lascio lavorare, ma resto disponibile per supportarti. C'è una differenza enorme tra microgestire e accompagnare. Ti sei riconosciuto o riconosciuta in qualcuno di questi errori? Magari li hai fatti o magari li hai subiti. In entrambi i casi sai quanto siano frustranti. Ma allora, come si fa? Come si fa a delegare correttamente? Vediamo insieme un metodo che ti permette di delegare in modo chiaro, rispettoso ed efficace. Passo 1. Dai il contesto prima del compito. Non iniziare dicendo devi fare questo. Inizia spiegando perché è importante il compito che stai per dare, dicendo ad esempio così. Stiamo lavorando su questo progetto per il cliente X. L'obiettivo è migliorare l'efficienza del loro processo di vendita. In questo contesto ho bisogno che tu ti occupi di analizzare i loro dati degli ultimi 6 mesi. Vedi? Prima il perché, poi il cosa. Questo fa capire al collaboratore innanzitutto dove si colloca il suo lavoro nel quadro generale, poi perché è importante e infine qual è l'impatto che avrà. E quando le persone capiscono il senso, lavorano meglio, sono più motivate, più creative, più coinvolte. Passo 2. Sii specifico su cosa ti aspetti. Non dire fammi un report, ma di ho bisogno di un report che contenga l'analisi dei dati di vendita, i trend degli ultimi 6 mesi e 3 raccomandazioni concrete. Lunghezza massimo 5 pagine in formato slide. Più sei chiaro, meno spazio c'è per il malinteso e meno tempo perdi a rifare le cose. Ma attenzione, essere specifico sul risultato non significa dettare il metodo. Puoi dire voglio questo risultato, senza dire fallo esattamente così. Lascia spazio alla persona di trovare il suo modo. Passo 3. Definisci chiaramente tempi e priorità. Non dire fallo quando puoi, ma di ho bisogno che questo report sia pronto entro venerdì alle 15. È una priorità alta perché dobbiamo presentarlo al cliente lunedì. Essere chiari sui tempi non significa essere autoritari, significa essere chiari. Perché se l'altro non sa quando serve, non sa come organizzarsi. E poi magari lo fa con calma, credendo di aver tempo. E tu ti arrabbi perché invece era urgente. Ma chi ha sbagliato? Tu, che non sei stato chiaro. Passo 4. Chiedi cosa ti serve da me? Questa è la frase magica. Dopo aver spiegato cosa ti serve, chiedi hai tutto quello che ti serve per partire? C'è qualcosa che ti serve sapere prima di iniziare? Oppure ci sono risorse, informazioni o accessi di cui hai bisogno? Chiedere questo fa 2 cose importanti. Mostra che sei disponibile e non distante e previene ostacoli che potrebbero bloccare il lavoro. Non stai microgestendo, stai facilitando e c'è una differenza enorme. Passo 5. Stabilisci momenti di check, non di controllo. Non sparire dopo aver delegato, ma non stare col fiato sul collo. Trova la giusta via di mezzo concordando dei check per fare il punto della situazione. Ad esempio puoi dire facciamo un punto giovedì alle 10 per vedere come sta andando, così se hai dubbi possiamo chiarirli subito. Questo non è controllo, è accompagnamento. Stai dicendo ti lascio lavorare ma resto disponibile. E questo fa sentire il collaboratore supportato, non soffocato. Bene. Vediamo ora come suona una delega quando metti insieme tutti i 5 passi. La situazione è quella in cui devi delegare la preparazione di una presentazione per un cliente. La delega efficace diventa questa. Dobbiamo presentare la nostra proposta al cliente Y martedì prossimo. L'obiettivo è convincerli che possiamo aiutarli a ridurre i costi operativi del 20%. Ho bisogno che tu prepari una presentazione che contenga una panoramica della loro situazione attuale, la nostra proposta di soluzione, i benefici attesi e un piano di implementazione, in formato slide, massimo 15 pagine. Mi serve entro lunedì alle 17, così possiamo rivederla insieme prima della presentazione di martedì. È una priorità alta. Hai accesso a tutti i dati del cliente? C'è qualcos'altro di cui hai bisogno? Facciamo un punto venerdì pomeriggio per vedere come sta andando, così se hai dubbi possiamo chiarirli subito. Siamo d'accordo? Hai sentito la differenza rispetto a preparami una presentazione per il cliente Y entro lunedì? È un altro mondo, perché questa delega dà senso al lavoro, è chiara nelle aspettative, offre supporto, lascia autonomia e crea collaborazione. Vediamo ora come applicare questo metodo in 3 situazioni diverse, perché c'è collaboratore e collaboratore e gradi di urgenza differenti. Esempio 1. Delegare a un collaboratore junior che ha più bisogno di una guida. Ad esempio, devi delegare l'organizzazione di un evento aziendale a una persona che non l'ha mai fatto. La delega efficace potrebbe essere qualcosa di questo genere. Stiamo organizzando l'evento di fine anno per il team. L'obiettivo è far sentire le persone apprezzate e rafforzare lo spirito di gruppo. Voglio che tu ti occupi di prenotare la location, organizzare il catering e coordinare gli inviti. Il budget deve rientrare nei 5.000 euro e la data dell'evento sarà il 15 dicembre. So che non l'hai mai fatto, quindi ti do alcune indicazioni. Sarebbe auspicabile che la location fosse in centro. Il catering deve tener conto delle esigenze alimentari del team. Abbiamo due vegetariani e un celiaco. E gli inviti vanno mandati entro il 1° di dicembre. Hai accesso alla lista dei fornitori che abbiamo usato in passato. Se hai dubbi, sono qua. Facciamo un punto ogni lunedì per vedere come sta andando, ti va? Esempio 2. Delegare a un collaboratore senior che, contrariamente ad un junior, ha bisogno di autonomia. Per esempio, devi delegare la gestione di un progetto complesso a una persona esperta. La delega efficace potrebbe suonare così. Abbiamo un nuovo progetto per il cliente Z. Devono riorganizzare il loro sistema IT. È un progetto strategico e di alto valore. Ti affido la responsabilità del progetto. Questo significa che gestirai il team, i rapporti con il cliente, le scadenze e il budget di 50.000 euro. Mi aspetto dei report settimanali sullo stato di avanzamento lavori e mi avvisi immediatamente se emergono criticità che potrebbero impattare su tempi o budget. Hai piena autonomia sulle decisioni operative, fidati del tuo giudizio. Facciamo un punto ogni 2 settimane, giusto per restare allineati, ma sei tu il responsabile. Come ti senti rispetto a questo progetto? Esempio 3. Delegare un compito urgente e quindi non c'è tempo da perdere. La delega efficace in questo caso sarà rapida, ma rimane chiara. Il cliente ha appena segnalato un problema critico sul sistema. Dobbiamo risolverlo entro stasera o rischiamo una penale. Ho bisogno che tu ti occupi di identificare la causa del problema e implementare una soluzione temporanea entro le 18. So che è urgente e se ti serve supporto tecnico, chiama pure Marco. Se invece hai bisogno di autorizzazioni, io sono reperibile. Fammi sapere entro le 15 se hai individuato il problema, poi ci aggiorniamo. Ok? Vedi? Anche nell'urgenza può essere chiaro senza essere aggressivo. Una cosa importante che a questo punto ti sarà chiara è che non si delega allo stesso modo con tutti, perché le persone sono diverse. Hanno livelli di competenza diversi, livelli di autonomia diversi, bisogni diversi. Questo concetto viene dalla leadership situazionale di Hersey e Blanchard. Sebbene il loro modello sia stato elaborato nel 1982, l'idea di fondo è ancora molto attuale. Secondo loro, lo stile di delega deve adattarsi a due fattori. La competenza, ossia quanto la persona è brava in quel compito, e l'impegno, ovvero quanto è motivata e fiduciosa. E da qui nascono 4 stili differenti di delega. Primo stile, quello direttivo, dove c'è bassa competenza e alto impegno. Quando deleghi a qualcuno che è motivato ma inesperto, devi dare istruzioni chiare e dettagliate. Essere disponibile per eventuali domande. Controllare più spesso, ma sempre come supporto, non con giudizio. Esempio, fai così, poi così, poi così, e se hai dubbi mi chiami. Secondo stile, quello di coaching, dove la competenza è in crescita e l'impegno variabile. Quando deleghi a qualcuno che sta imparando, ma a volte si blocca, devi dare contesto e spiegare il perché. Lasciare spazio per provare. Essere presente per guidare e non per sostituire. Ad esempio, prova così, se ti blocchi ragioniamo insieme su come superare l'ostacolo. Terzo stile, quello supportivo, dove c'è alta competenza e impegno variabile. Quando deleghi a qualcuno che sa fare, ma ha bisogno di motivazione o fiducia, devi dare autonomia, mostrare fiducia nelle sue capacità. Essere disponibile per supporto emotivo, non tecnico. Ad esempio, sai come farlo meglio di me, vai tranquillo, sono qui se hai bisogno. Quarto stile, quello dell'elegante, dove c'è alta competenza e alto impegno. Quando deleghi a qualcuno che è esperto e motivato, devi chiarire il risultato atteso e poi lasciar fare. Non controllare, ma restare aggiornato e fidarti completamente. Ad esempio, questo è l'obiettivo, so che lo gestirai perfettamente, fammi sapere quando è fatto. Capire quale stile serve in quale momento è la chiave per delegare con efficacia, perché non puoi trattare un junior come un senior e viceversa. Una delle sfide più grandi nella delega è trovare il punto di equilibrio tra fiducia e controllo. Troppo controllo porta al soffocamento, troppa fiducia o troppo presto porta al disastro. Ma qual è il punto giusto? La fiducia si costruisce gradualmente attraverso microesperienze positive. Non puoi fidarti ciecamente subito, ma puoi dare piccole responsabilità, vedere come vanno e aumentare progressivamente il valore delle responsabilità. E ogni volta che la persona dimostra affidabilità, tu allenti il controllo, non tutto insieme, ma passo dopo passo, fino a quando arriva il momento in cui puoi dire: questo è tuo, gestiscilo. E quello è il momento in cui hai delegato davvero. Parliamoci chiaro, a volte la delega non funziona. Il collaboratore non consegna per tempo, oppure consegna male, oppure non capisce. E lì c'è la tentazione di pensare: visto, era meglio se lo facevo io. Ma fermati un attimo. Prima di dare la colpa all'altro, chiediti: sono stato chiaro nelle aspettative? Ho dato tutto il contesto necessario? Ho lasciato spazio per eventuali domande? Ho fatto dei check durante il processo? Perché vedi, a volte il problema non è la persona, è la comunicazione. E allora, invece di riprenderti il compito, prova a chiedere questo. Vedo che il risultato non è quello che ci aspettavamo. Facciamo un passo indietro. Cosa non era chiaro? Dove ti sei bloccato? Come posso aiutarti a migliorare? Lo senti? Non c'è accusa, ma solo l'intenzione di capire veramente dove si è verificato l'intoppo, per provvedere a far sì che la prossima volta non si presenti più. Perché se vuoi che le persone crescano, devi dare loro la possibilità di imparare dagli errori, non di esserne schiacciati. Prima di concludere, voglio fare una riflessione. Delegare non è solo una questione di efficienza, non è solo tempo libero per fare altro. Delegare è un atto di fiducia. Quando deleghi a qualcuno, gli stai dicendo: credo in te, credo che tu possa farlo e ti do lo spazio per dimostrarlo. E questo ha un impatto enorme sui tuoi collaboratori, perché le persone crescono quando gli viene data fiducia, non quando gli viene dato controllo. E allora sì, delegare richiede coraggio, richiede di lasciare andare la perfezione, richiede di accettare che le cose potrebbero non essere fatte esattamente come le avresti fatte tu. Ma è proprio lì, in quello spazio di fiducia, che le persone si sentono valorizzate. E quando le persone si sentono valorizzate, danno il meglio di sé. Sai, una delle lezioni più difficili da tenere a mente è che non puoi fare tutto da solo e non dovresti, perché quando cerchi di fare tutto, finisci per fare tutto, ma male, o per bruciarti, o per non crescere mai oltre un certo punto. Delegare non è rinunciare al controllo, è scegliere dove mettere la tua energia, è capire che il tuo valore non sta nel fare tutto, ma nel fare sì che le cose vengano fatte bene. E allora ti invito a fare questo. Pensa a un compito che hai in questo momento, qualcosa che potresti delegare ma che stai tenendo per te. Magari perché pensi: faccio prima io, o perché nessuno lo fa come lo faccio io. E prova a delegarlo usando il metodo che abbiamo visto oggi. Contesto, aspettative chiare, tempi definiti, supporto offerto, check concordati. E poi lascia andare. Fidati, non sarà perfetto, ma sarà abbastanza. E tu avrai liberato tempo, energia e avrai dato a qualcuno la possibilità di crescere. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio di Dillo Meglio, un episodio dedicato all'arte di delegare con chiarezza e rispetto nella fiducia. Se hai trovato utile questo episodio, condividilo con un collega, un responsabile o chiunque debba coordinare altre persone. Nel prossimo episodio rimarremo nell'ambito lavorativo perché vedremo come dare un feedback a un collaboratore. Se nel frattempo vuoi approfondire il mondo della comunicazione consapevole e delle relazioni autentiche, ti ricordo che i miei libri ti aspettano su Amazon. Si intitolano Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche e La comunicazione che funziona. Due strumenti per trasformare il modo in cui ti relazioni con gli altri sia nel lavoro che nella vita. Io sono Nadia Guzzo e ti ringrazio per essere stato qui con me anche oggi. Ti aspetto alla prossima puntata di Dillo Meglio. A presto!